Quinta domenica di Pasqua, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i versetti 1-12. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Dagli Atti degli Apostoli, dal capitolo 6, i versetti 1-7. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 2, i versetti 4-9. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quale pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono la parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa». sia benedetto il Signore nella sua misericordia e nel suo amore infinito. Ci doni sempre il suo Santo Spirito, affinché possiamo, nella docilità e nell'amore, accogliere la sua parola e viverla nel quotidiano della nostra storia. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete e attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni Rotondo. Quinta domenica di Pasqua, la domenica delle dimore nella casa del Padre. La liturgia odierna ci presenta diversi aspetti della vita del popolo di Dio. Nel libro degli Atti ci viene descritta la soluzione di un problema che la comunità sta vivendo. San Pietro poi definisce la Chiesa come nuovo tempio e Gesù nel brano evangelico ci indica la meta e insieme il cammino che dobbiamo percorrere. La Chiesa, nata dalla Pasqua, è portata soprattutto in questo tempo a confrontarsi con l'Evangelo per scandagliare più a fondo la sua origine pasquale, il suo mistero, la sua missione. Il vescovo Gregorio di Nissa definiva la vita cristiana un continuo ricominciare, un andare di inizio in inizio attraverso inizi che non hanno mai fine. Ora, ricominciare è certamente una dinamica decisiva nella nostra vita. Di più, in questi giorni di passaggio ad una nuova fase della pandemia, ricominciare è diventato un imperativo, un'urgenza da parte di tutti e di ciascuno. L'impressione è che tutti dicano vogliamo ricominciare, ma in realtà questo si identifichi più come un ritorno a prima dell'epidemia, che di un discernimento di ciò che è nocivo per la nostra convivenza. Dimenticare ciò che è successo, andare avanti, continuare a vivere senza aver maturato la consapevolezza che ricominciare significa tralasciare comportamenti e stili malati. Scrive Enzo Bianchi: finché le ragioni economiche saranno più importanti di quelle della fraternità, finché il profitto conterà più delle perdite umane, finché le logiche di bassa politica prevarranno, non ci sarà possibilità di ricominciare. Ricominciare richiede una conversione, un cambiamento. Se non si diventa consapevoli della negatività di certi comportamenti, la corsa a un nuovo inizio rischia di essere uno slogan ingannevole per indurre a continuare come prima. Per il cristiano la condizione essenziale per andare avanti è continuare la missione di Cristo. Crescere compatti attorno a Lui come pietre vive, ci dice Pietro nella sua lettera. E l'Evangelo ci invita a compiere le opere di Dio. Di ciò abbiamo una conferma nella vita e nella catechesi della comunità primitiva, quali vengono presentate, come abbiamo detto, nella prima e nella seconda lettura. Sullo sfondo della elezione dei 7 diaconi si profila una situazione di contrasto fra cristiani appartenenti a due gruppi diversi per mentalità, lingua, tradizione, cultura. Si avverte la presenza di forze e tendenze diverse che già si delineano in seno alla Chiesa delle origini. La soluzione di queste tensioni viene cercata in una linea di equilibrio e di riorganizzazione della Chiesa per un più efficace servizio dei fratelli. La comunità, mentre cresce per il moltiplicarsi del numero dei discepoli, incomincia anche sotto la guida dello Spirito a differenziarsi in ministeri diversi. Tutti sono pietre vive impiegate per la costruzione del medesimo edificio spirituale. In questo servizio per la vita comunitaria continuiamo a mantenere l'integralità del messaggio cristiano senza cedere alla tentazione di ridurlo a solo spirito o a solo umanesimo. Solo nell'ascolto dell'Evangelo siamo capaci infatti di stare insieme, ovvero di abitare il luogo che unisce l'uomo e Dio, la strada e la casa, la parola e il pane, la vita e il culto. Camminare senza la compagnia di Gesù rimane sentiero di delusione e di amarezza. Così come un'eucaristia senza incontro nella vita rimane un rito sterile. Qui davvero comprendiamo la sostanziale differenza della fede cristiana. Non si tratta di morale, di un'etica, di una filosofia e neanche di una pratica cultuale, ma si tratta del sorgere di una relazione. La relazione vera implica la totalità della vita e dunque la mente, il cuore, le parole, il silenzio, il lavoro e il fare niente della contemplazione, la domenica e i giorni feriali, la preghiera esplicita e quella che si esprime anche nelle lotte e nella speranza di ogni giorno. In questo tempo di emergenza per il coronavirus, la vita della Chiesa, insieme ad autentici atti di carità e profondo valore spirituale, sia per iniziativa di alcune persone, ha assunto anche forme non adeguate e a volte neppure degne della fede cristiana che professiamo. Con grande rammarico è emerso che, e cito ancora da un articolo di Enzo Bianchi, la riforma liturgica del Vaticano II ha cambiato i riti, ma non ha mutato in profondità le mentalità e dunque non ha fatto maturare i cristiani verso un culto spirituale, un culto secondo la parola, nel quale si offrono a Dio i propri corpi in sacrificio vivente. Le numerose celebrazioni tecnologiche e virtuali, celebrazioni eucaristiche in chiese vuote, messe senza popolo e popolo senza messa, non sono state vie offerte con intelligenza. Non si è detto con chiarezza che queste non potevano essere autentiche liturgie dei sacramenti, ma solo strumenti di devozione e di aiuto alla preghiera personale. Mi rincresce dirlo, è inutile istituire la Domenica della Parola se poi non si invitano i cristiani a cibarsi della parola, anch'essa vero corpo di Cristo, quando diventa necessario il digiuno eucaristico. È inutile parlare di assemblea celebrante senza tener conto della sua presenza nel celebrare. Quando il catechismo della Chiesa Cattolica giunge a dire con audacia tutta l'assemblea è liturgia. Perché i pastori non hanno coralmente e unanimamente invitato i fedeli a celebrare in famiglia una liturgia domestica della parola, soprattutto nel Triduo Pasquale? E perché molte comunità piccole, anche religiose, hanno preferito seguire i riti in streaming piuttosto che celebrare la liturgia della parola, essendo un regno e dei sacerdoti per Dio? La parola di Dio oggi ci svela il significato della Chiesa quale sacramento di Cristo, via, verità e vita, la sua qualifica di popolo sacerdotale, la sua dipendenza vitale dal Signore. È la forza del comandamento nuovo, dell'amore fraterno, reciproco, quale segno indicativo per il mondo che Gesù è l'inviato del Padre. Scriveva Paolo VI, la coscienza del mistero della Chiesa è un fatto di fede matura e vissuta, perché il mistero della Chiesa non è semplice oggetto di conoscenza teologica, ma deve essere un fatto vissuto, in cui, ancora prima di una sua chiara nozione, l'anima fedele può avere quasi connaturata esperienza. Come di fronte a Cristo molti non seppero vedere in Lui altro che il figlio del falegname o uno dei profeti, altri invece seppero riconoscerlo Signore e Dio. Così di fronte alla Chiesa ci sono tanti che non vedono in lei altro che una società religiosa, o altri, che con sguardo più penetrante, vedono in lei un carattere miracoloso. Ma quelli che hanno la vera fede vedono nella Chiesa la sposa e il corpo di Cristo, il segno della sua presenza reale nel mondo. La Chiesa, infatti, è il luogo dove continuamente sperimentiamo l'amore del Padre, che ci dona il suo Figlio Salvatore e lo Spirito Santo. Questo dono ci rende figli adottivi ed instaura un rapporto nuovo con Dio, che possiamo chiamare nel modo più confidenziale Padre, e con gli uomini dobbiamo considerarli davvero fratelli. I figli di Dio, infine, purificati dal peccato e mossi dallo Spirito del Signore, sono chiamati al dono inestimabile della vera libertà e all'eredità eterna, così come ci fa pregare la prima preghiera di colletta. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna, per Cristo nostro Signore. Ecco, nella vita cristiana tutto è dominato dal dinamismo pasquale. Entrare in questo dinamismo significa accettare una continua e laboriosa conversione che opera in virtù della grazia dei santi misteri il passaggio dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. L'orazione dopo la comunione ci fa pregare: assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato della grazia di questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Ecco dunque che diventa urgente metterci ancora una volta in ascolto della parola contenuta nelle sante scritture e accettare di esserne illuminati. È infatti la parola di Dio che giudica ogni nostra preghiera, ogni nostra parola di risposta a Dio che per primo ci ha parlato e ci chiede innanzitutto di ascoltare la sua voce. Dimentichiamo facilmente che la preghiera cristiana è prima di tutto ascolto. Preferiamo dire a Dio: ascolta, Signore, perché il tuo servo ti parla, piuttosto che parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Ancora, dall'Eucologia, dove la divina liturgia di questa quinta domenica di Pasqua inizia nella gioia del canto nuovo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, a tutti i popoli ha rivelato la salvezza. Alleluia. Nell'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 97, un salmo della regalità divina, l'orante, che può essere un personaggio sacerdotale, un levita, autorizzato a dirigere il canto della Santa Assemblea, ebbene, con un tipico imperativo, invita i confratelli oranti a disporsi alla divina presenza e a modulare il cantico nuovo, quella lode perenne, sempre con il medesimo motivo, che è quello del Signore che ha operato fatti mirabili. Questo invito, frequente nella Scrittura, lo ritroviamo sia nel Salterio come nel Nuovo Testamento, se ne scopre il senso ultimo nel libro dell'Apocalisse, dove all'agnello, al servo sofferente ma risorto, i quattro viventi e i 24 anziani cantano il cantico nuovo. Ecco dunque l'immensa liturgia, il canto nuovo e il cantico di Mosè. Il cantico nuovo significa infatti il primo e l'ultimo, quanto il Signore fece con Mosè, facendo passare il Mar Rosso a quegli uomini fuggiti dalla schiavitù d'Egitto, creando così un popolo diletto, quell'Israele. Ecco qui il primo canto di quella divina vittoria, Esodo 15. Ma quel Signore è sempre attivo e opera ancora. L'esodo redentore diventa tipologico nella storia. Perciò quel cantico, celebra in permanenza il Signore che in modo permanente riporta la vittoria sui nemici del suo popolo. E nemici del popolo di Dio e degli uomini sono il peccato, il male, la morte, l'inferno, personificazioni tutte del diavolo, ma sono anche i nemici del Signore stesso. E oggi è di rigore questo cantico nuovo. Ancora il Signore, che morì ma che fu risuscitato, riporta vittoria finale ed eterna su tutti questi nemici. E così come fece a quel popolo scampato dalla schiavitù, che poté superare il mare, ebbene, ancora questo passaggio dalla schiavitù del peccato, la libertà dalla morte alla vita, ecco, noi ritroviamo ancora. La redenzione dell'Israele di allora dall'Egitto, ripetuta più volte nella storia, si prolunga e si attua nella divina redenzione portata adesso agli uomini dal Signore, con il massimo evento tra le sue gesta mirabili che è la risurrezione del Figlio. Preannunziata dall'Antico Testamento, testimoniata e predicata dagli Apostoli in tutto il mondo, essa è la rivelazione finale dello Spirito Santo. La giustizia divina, il nome che indica l'infinita misericordia, giunge ora a investire le nazioni. Tutti innalzano al Signore dunque questo canto, un canto di vittoria. Il canto all'Evangelo, tratto dal capitolo 14 di Giovanni, versetto 6, ci fa cantare: «Io sono la via, la verità e la vita», dice il Signore. «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Questo versetto appartiene all'Evangelo, dove va riletto e compreso. Si accentua il significato della pericope evangelica, che è la via, il termine preminente di quella tripletta di titoli. Cristo risorto è la vita vivente, aperta verso il Padre dello Spirito Santo, via disposta ad accogliere tutti, ma anche via obbligata ed esigente, senza la quale si resta fuori dal Regno. Per chi volesse può certamente approfondire anche il testo degli Atti, dove la vita della comunità cristiana è fondata sul servizio, e quando gli apostoli si accorgono di essere assorbiti eccessivamente da impegni organizzativi, incaricano i diaconi del servizio delle mense per occuparsi loro di quella forma di servizio che è la parola di Dio, il suo annuncio e la preghiera. Ma vorrei continuare a riflettere sul testo dell'Evangelo. Una pericope tratta dal capitolo 14, che verrà proclamata non soltanto nella quinta domenica, ma anche nella sesta. Il testo fa parte di un discorso iniziato al capitolo 13, al versetto 31, un brano fortemente redazionale, costituito da due brevi dialoghi tra Gesù e i discepoli, e poi due lunghi monologhi del Maestro, i versetti 1.4 e 9.14. Parti di questa pericope li ritroviamo anche nei sinottici. Comune a tutti e quattro gli Evangeli è la collocazione dell'episodio, ovvero durante l'ultima cena, poco prima dell'inizio della passione di Gesù, quando Pietro protesta la sua fedeltà al Maestro. Durante la cena, il Signore prima consacra i discepoli con la lavanda dei piedi, poi predice il giuramento di Giuda e il rinnegamento di Pietro, ma comunque dà il comandamento nuovo, quello della carità. Poi entra in una rivelazione più profonda del suo essere, del suo rapporto col Padre. Le numerose e profonde somiglianze tra i passi del quarto Evangelo e quelli paralleli dei sinottici non debbono tuttavia far dimenticare gli elementi redazionali propri della versione giovannea. Le numerose e vistose particolarità redazionali, infatti, insinuano con chiarezza l'indipendenza della tradizione giovannea rispetto a quella dei sinottici. L'originalità del primo lungo discorso di Gesù durante la cena non trova riscontro negli altri Evangeli. Il racconto sembra far riferimento a ricordi personali del quarto evangelista. Nel discorso intervengono Tommaso e Filippo, due interventi che, come abituale nel quarto Evangelo, offrono l'occasione di ulteriori spiegazioni, ma rivelano anche l'incapacità dell'uomo di comprendere il mistero di Dio. Il versetto 1 e il versetto 27 poi formano una inclusione, dove si ripete l'invito a non aver paura. Infatti, motivo di fondo del discorso è aiutare i discepoli a riconoscere i motivi della fiducia e del coraggio. Di fronte al fatto di Giuda e alla cupa previsione del rinnegamento del principale discepolo, Pietro, gli altri sono sorpresi e sconvolti. Nella Bibbia troviamo soltanto un mezzo col quale il cuore dell'uomo si può difendere dalla paura, ed è la fede in Dio. Soltanto Dio è la roccia, così dirà la seconda lettura. Tutte le altre sicurezze prima o poi deludono. Ecco dunque l'affermazione di Cristo, variamente ribadita. I discepoli non saranno separati da lui, egli ritornerà a prenderli. Versetto 3. Le loro preghiere saranno esaudite, i versetti 12-13. Il Paraclito verrà da loro e colmerà il vuoto lasciato da Gesù, i versetti 16-17 e 26. Gesù stesso ritornerà, versetto 18. E infine il Padre e il Figlio porranno la loro dimora nel discepolo, versetto 23. Tema centrale, dunque, del discorso non è la partenza di Gesù, ovvero il senso della sua morte e resurrezione, che qui viene menzionata solo di passaggio, ma il tema è la situazione dei discepoli che rimangono. La partenza di Gesù è il quadro. Il tema vero e proprio è il suo ritorno. E non solo il ritorno di Gesù nella parusia, come insegna la fede tradizionale, ma anche un ritorno del Signore oggi, percepibile nell'esperienza della fede, nell'amore, nel dono dello Spirito, nella preghiera efficace, nella pace. Ma leggiamo il brano. Primo versetto. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Non sia turbato è un imperativo, nella forma presente, negativa, vieta di continuare un qualcosa già intrapreso in precedenza. Gesù dunque apre il dialogo esortando i discepoli alla fiducia. Egli stesso è certamente turbato dopo aver predetto il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, ma si preoccupa dei suoi amici. Chiede un atto di fede, ovvero un orientamento della vita verso Dio e verso il Figlio suo. Lo stesso verbo, tarasso, nell'originale greco, ricorre per descrivere l'emozione di Gesù davanti alla morte di Lazzaro e al tradimento di Giuda. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, altri due imperativi presenti, ma nella forma positiva, ovvero è il comando di continuare un'azione già avviata. Nella casa del Padre mio, versetto 2, vi sono molte dimore. La casa di cui parla Cristo è comunemente interpretata, e giustamente, come il regno celeste al quale Gesù sta ritornando. L'idea del cielo come casa paterna in cui ci sono dimore per i popoli è presente nell'ambito popolare giudaico ed è un'eredità di quella tradizione sapienziale apocalittica. Un linguaggio simbolico per esprimere la familiarità con Dio nella sua casa. Tuttavia è probabile che Giovanni intenda anche qualche altra cosa. La casa del Padre è dove si trova Dio e chiunque sia unito a Dio si trova nella sua casa. Una delle metafore preferite da Paolo per designare la Chiesa è proprio casa di Dio. Si vede a prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 9-17, o prima Timoteo 3-15. Nell'attuale contesto, pertanto, le molte dimore della casa del Padre potrebbero anche riferirsi ai numerosi membri della Chiesa sulla terra, dove pure Cristo sarà sempre presente. È quanto cita Agostino nelle sue omelie. Il verbo menò significa restare, quindi dimorare, e il sostantivo derivato monè significa il posto dove si rimane, ovvero la dimora. Verbo e sostantivo sembrano avere dunque un senso della staticità, che si nota quando, giungendo in un posto, ci si ferma, ci si riposa, e se il posto è bello, non si vorrebbe abbandonare più. Il Signore promette molte monai, dimore, tutte accessibili, secondo la sapiente disposizione di Dio. Esse infatti formano la casa del Padre, nella quale il capo è il Figlio, e formano quello spazio infinito ed inesauribile nel quale Padre accoglie tutti i figli. Vi sono molte dimore. Il Padre ha una casa unica dove ha preparato molte dimore, con libertà e liberalità grande. Qui si ha un simbolo spaziale. I padri hanno cercato di descriverle. Esse le concepiscono come l'Eden nuovo, ordinato in filari per patriarchi, profeti, giusti, apostoli, martiri, eccetera. Ora, non che vi siano scompartimenti, ma vi è grande regolarità. Né si afferma che le dimore sono graduate come l'influenza dantesca della mistica rosa ha avuto su molte generazioni. Le dimore non sono spaziali, né sono di prima, seconda o terza classe. Queste divisioni insanabili, per cui ciascuno resta fissato nella sua posizione, appartiene a quelle sette gnostiche presenti sempre in tutti i tempi, oggi ancora molto vive in diversi ambiti ecclesiali e movimenti. Il Signore dice di andare a preparare. Cristo promette e occorre lasciare spazio. Egli deve dunque partire e lasciare i discepoli. E questo è il significato della morte, risurrezione e ascensione. Ma ciò implica anche un ritorno con la Pentecoste, che promette ai discepoli il dono dello Spirito Santo in Giovanni 14 fino al capitolo 16 per ben 5 volte, segno di pienezza. Gesù poi parla di precedere i suoi. Così anche Paolo, nelle sue lettere, come anche l'autore della lettera agli ebrei. Gesù con naturalezza parla della via e avverte i discepoli che essi conoscono la via per la quale egli si reca nel luogo di cui sta parlando. Il linguaggio di Gesù è volutamente enigmatico, perciò suscita spontaneo l'intervento di un discepolo e in questa occasione prende la parola Tommaso. Simon Pietro non osa più intervenire. Certamente la predizione del rinnegamento lo ha mortificato profondamente. Tommaso lo conosciamo come un apostolo concreto. Le parole non lo entusiasmano, egli vuole toccare con mano e desidera chiarezza nei discorsi. Nella sua domanda l'apostolo riflette quella che è poi l'ignoranza di tutti i discepoli. Essi infatti si sono dimostrati tanto ottusi quanto gli oppositori giudaici di Gesù. Ciò che li salva, pensano, è la loro buona volontà. Siamo qui alla presenza di un altro esempio di equivocità, come era accaduto nell'incontro con Nicodemo o con la Samaritana. Tommaso infatti prende il termine via in senso materiale, letterale, mentre Gesù lo intende in senso spirituale, ovvero il mezzo per giungere a Dio, ossia lo strumento per mettersi in contatto personale con il Padre. La constatazione di Tommaso, tuttavia, è meno ingenua di quello che si può essere autorizzati a pensare. L'accento posto da lui sulla strada offre a Gesù il modo di non rispondere sulla meta, ma di indicare senza alcun equivoco l'unica via percorrendo la quale si arriverà sicuramente. Dunque, la domanda di Tommaso offre a Gesù lo spunto per pronunciare una delle affermazioni più solenni, che riunisce in una sola frase alcuni concetti fondamentali fra quelli che sono stati sviluppati nell'Evangelo. Io sono la via, la verità e la vita. Di questa triplice autorivelazione, dove è sottolineato il soggetto, io sono, che vi ricordo essere la formula di rivelazione della divinità, a partire da Esodo 3:4, ricorre frequentemente per ben 7 volte nell'Evangelo di Giovanni. La locuzione esprime la funzione divina di Gesù di essere il rivelatore ed il salvatore. L'affermazione fondamentale è io sono la via. Troveremo infatti nessuno viene al Padre se non per mezzo mio, che è la seconda parte dell'affermazione di Gesù. Gesù è dunque l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Domenica scorsa si era definito la porta. La via e la vita e la verità non sono la meta, ma la ragione che permette a Gesù di proclamarsi via. In altre parole, Gesù è l'unico mezzo per andare al Padre. L'espressione io sono la verità non va inteso secondo la concezione greca per la quale la verità è l'essenza dell'essere che si lascia contemplare, che si svela. La verità per Giovanni è il disegno salvifico di Dio che si è svelato in Gesù Cristo, nel Gesù storico dunque. Non è solo una verità da conoscere, ma da accogliere e costruire, e da cercare con la fede e da ascoltare, non certamente da conquistare. La vita, e l'autore parla, usa il termine Zoe e non Bios, indicando non soltanto la vita biologica, ma tutta l'esistenza. Bene, la vita non viene meno, dura sempre. Da notare l'articolo, così come anche per termine verità, dove si sottolinea fortemente il nome, ponendolo come tale e per eccellenza. Ma i discepoli continuano ad essere ancora in grande confusione. E interviene Filippo, quello di Betsaida, il paese di Pietro e di Andrea, uno dei primi convocati dal Signore, quello che poi si era fatto tramite con i greci che volevano parlare con Gesù. Filippo riprende la domanda di Tommaso. Egli non si è accorto che Gesù ha già risposto, affermando di essere la via e la verità, ovvero il luogo dove il Padre si manifesta. Filippo forse ha frainteso le ultime parole di Gesù, probabilmente pensando che volessero alludere ad un'apparizione di Dio. Egli, invece di concentrarsi sul Gesù storico e sull'esperienza che già vive, è alla ricerca di una manifestazione divina diversa, nuova, convincente, simile alle antiche epifanie. Vedere Dio è infatti il massimo che un uomo possa desiderare, la promessa più alta, l'estrema soddisfazione, la totale certezza. Ecco, questo chiede Filippo, senza sapere che la sua preghiera è già stata esaudita da tempo nella persona di Gesù che è davanti a lui. L'imperativo mostraci è un auristo che indica l'inizio di un'azione nuova. E forse per Gesù deve essere stata una grande delusione questa richiesta, perché ci dice quanto Filippo sia lontano dalla verità e quanto sia giusto il lamento di Gesù nel versetto seguente. Forse Filippo è stanco di parole, confuso della mente, forse anche più arditamente di Tommaso taglia corto. Chiede al Signore di mostrargli materialmente il Padre, e questo basta. Né dimore, né andate, né ritorno per prepararle. Gesù ha molta pazienza e qui ha l'occasione per far avanzare la rivelazione di quel massimo dei mirabilia dei, delle gesta prodigiose operate e donate agli uomini. Mostraci il Padre. La risposta si concentra in due affermazioni principali, intorno alle quali poi occorre spiegare. Innanzitutto, il Padre è l'invisibile per definizione, e Filippo, da buon ebreo, lo sa. Sappiamo che nella teofania del Sinai il Signore si manifesta, ma è nascosto tra i fuochi e i tuoni. E poi c'è la proibizione di fare qualsiasi rappresentazione materiale di Dio, Deuteronomio 5, 8, 10. E tuttavia, adesso, chi vede il Figlio vede il Padre. Il Figlio dunque è l'icona fedele del Padre. E l'icona è simbolo che in se stesso unisce, contiene e manifesta due realtà, una visibile e una invisibile. Gesù è icona del Padre in eterno, come verbo di Dio, Dio da Dio, dirà Giovanni. Ma lo è anche nel tempo, come verbo Dio incarnato, resosi visibile nella carne assunta come propria della persona divina unica. Vedendo la carne si deve giungere a vedere il verbo di Dio, come vedendo il verbo di Dio incarnato si deve vedere il Padre. Questo perché il Padre sta nel Figlio e il Figlio nel Padre. Ma questo i discepoli lo sapevano già. In Giovanni 10:30 il Signore aveva detto: «Io e il Padre siamo uno, hen, realtà unica». Hen è un numerale neutro e definisce ciò che è uno e unico anche. In Giovanni poi 10:38 Gesù aveva affermato: «Il Padre è in me e io nel Padre», e avevo chiesto fede in tutto questo. Dunque si torna alla duplice identità. Cristo è la via unica verso la trascendenza ultima del Padre, ed è inutile trovare altre vie, altre scappatoie. Cristo è anche l'icona unica del Padre invisibile, e se si vuole guardare il volto paterno, si deve prima contemplare il volto filiale. Da qui la domanda: non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Ora, Filippo ha certamente creduto fino ad allora che Cristo è nel Padre e il Padre è in Gesù. E dunque la fede di Filippo, che era una fede inconscia per le grandi profondità che abbracciava, ora è invitata a rendersi conto della vastità che abbraccia. E dunque potremmo dire: non vuoi continuare a credere? Non vuoi approfondire, far tua in maniera più intensa questa fede? Io sono nel Padre e il Padre è in me. Gesù nomina prima se stesso perché è l'oggetto più concreto che si ha dinanzi agli occhi. Da notare che se nell'Antico Testamento era detto che Dio era nel profeta, non è mai stato asserito invece che il profeta è in Dio. Versetto 11. Credete in me. Ancora. Credetemi. Gesù chiede qualcosa che non è di per sé una novità. L'invito è ad ampliare ciò che si ha, ciò che si vede. I due imperativi sono al presente, e il presente sottolinea che la fede in Gesù era presente e deve continuare, diventando più profonda e completa dopo le affermazioni che Gesù ha fatto. Le parole del Cristo sono quelle del Padre. Come dunque provare questo? Come renderlo chiaro? Non esiste prova che possa dispensare dalla fede. Le parole di Gesù, e ancor più la sua vita e le sue opere, rimandano, se si hanno occhi per vedere, al Padre. E non è possibile diversamente. Non è infatti prospettato ai discepoli nessun altro vedere Dio se non vedere nella fede la presenza di Dio che si manifesta in Gesù. Ora gli apostoli possono capire le opere in tutto il valore dimostrativo che queste hanno. opere che permettono anche di continuare a credere con una fede non diversa, ma più profonda. Oltre alle parole di Gesù, alla sua vita e alle sue opere, c'è una prova ulteriore, se possiamo parlare di prove. Chi ha fede farà opere ancora più grandi. Ora, l'opera dei discepoli certamente non sarà più grande di quella di Gesù, perché mentre egli è limitato dalle condizioni di vita presso il popolo, no? Domani, nella gloria, e dunque oggi, egli agirà ancora più splendidamente attraverso i discepoli per tutta l'umanità. Dunque, l'espressione, che può apparire paradossale, diventa comprensibile se si tiene presente che le opere di Gesù si intendono i segni, i miracoli, e per l'opera più grande si intende quella vera ed unica opera di Dio, che è la fede. Dunque, in questo, i discepoli certamente compiranno opere più grandi di Gesù. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. Giovanni 6, 28, 29. Il Signore chiede quindi anzitutto la fede del Padre e insieme la fede in Lui. E che cosa significa dunque la fede? E qui, con pazienza, ripetiamo. Ora, una sistematica moderna, figlia della scolastica, ha privilegiato in modo riduttivo e pericoloso l'aspetto intellettuale, dove la fede è l'assenso certo alle verità della fede, che la Chiesa identifica solo con quello che chiamiamo il magistero docente. In un certo senso si fa appello e si sollecita, almeno in prevalenza, alla ragione e il suo lavoro, per poi giungere all'assenso, che è accettazione e accordo. E questo va anche bene in un certo senso, perché si dirige anzitutto verso la cultura, ma la rivelazione divina parla tutt'altro linguaggio, come si deve sempre ricordare, perché purtroppo non si insegna mai. Credere, avere fede innanzitutto, fa parte integrante di quello che possiamo chiamare il vocabolario della carità, come fedeltà, come fiducia, come misericordia, come tenerezza. Non esiste un vocabolario della fede. Si ama e dunque si ha fede nell'amato. Si usa parlare molto bene della fede coniugale, che è costanza di matrimonio, che è amore totale. E quando si sente dire: non ho più fede in mia moglie, si comprende allora che non c'è più l'intesa di un affidamento reciproco, che è precisamente la fede, ed equivale al tremendo: non l'amo più. Verso Cristo Signore la fede è adesione d'amore a Lui che chiama, avendo amati quanti chiama. La fede è dunque grazia e dono che previene, che accompagna e segue, esigendo soltanto la risposta. E la risposta è aderire. Come già troviamo in Genesi 2:24, per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due saranno una sola carne, viene detto di Adamo verso Eva, e può essere riletto e ribadito da Cristo Signore stesso in Marco 17, poi da Paolo, eccetera. Il verbo proskollaomai indica appunto questo aderire intimamente, profondamente. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una carne sola. Cosicché non sono più due, ma una carne sola. Quello che dunque Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Matteo 19, 5, 6. Come si vede, è la risposta nuziale. Si aderisce con l'aumai alla Chiesa, e ricordiamo Atti capitolo 5, versetti 12-13, molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli, tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone, degli altri nessuno osava associarsi a loro, ma il popolo li esortava. Qui la forma è negativa, ma comunque si comprende quello che stiamo affermando. Anche Paolo, quando convertitosi, tenta a Gerusalemme di unirsi ai discepoli. Luca scrive, Atti 9:26, venuto a Gerusalemme cercava di unirsi con i discepoli. Ma tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un discepolo. Ricordiamo come in Atti 17:34, poi, è nella fede in Cristo risorto che alcuni ateniesi aderiscono al messaggio di Paolo. Ancora Paolo, Prima Corinzi 6:17, chi si unisce al Signore, forma con Lui un solo spirito. Chi nella fede dunque aderisce nuzialmente, ritroviamo il termine collaumai che richiama il libro della Genesi, dunque chi si unisce a Cristo diventa con Lui unico spirito, ossia la vita di Cristo Sposo, che è lo Spirito Santo, diventa anche la vita dei fedeli che formano la sposa di Cristo. Ma lo sposo e la sposa hanno una dimora. Cristo ne ha parlato a noi oggi. È pronta. In lui deve avvenire la nostra Pasqua e il nostro esodo. In lui dobbiamo camminare seguendo la via dell'amore, poiché per lui abbiamo accesso al Padre in un solo spirito. La liturgia che Gesù presiede parte dunque dalla vita, raccoglie la vita, trasforma la vita. Dal documento conciliare del Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium 10, leggiamo: la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti diventino figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta la liturgia spinge i fedeli nutriti dei sacramenti pasquali a vivere in perfetta unione, prega affinché esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede. La rinnovazione poi dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'Eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma con essa. Dalla liturgia dunque, e particolarmente dall'Eucaristia, deriva in noi come da sorgente la grazia e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono come al loro fine tutte le altre attività della Chiesa. Questo significa dunque che la liturgia porta a compimento, comprende e fa scaturire una vasta gamma di attività che corrispondono all'agire della Chiesa, dall'annuncio della parola alla catechesi, fino poi alle opere della carità. L'Eucaristia certamente nutre ed esprime pubblicamente il culto cristiano, ma essere cristiano significa adorare il Padre in spirito e verità. L'essere tempio vivo di Cristo è mettere al centro l'uomo invece che la sterile osservanza del precetto. Vivere una relazione con Dio che integri la totalità della vita. L'azione pastorale, poi, è più grande della messa. Oggi, con grande umiltà e coraggio, dovremmo riprendere l'azione pastorale dopo la sospensione delle liturgie eucaristiche. Tuttavia, occorre ancora ribadire che l'azione pastorale non si è mai fermata, perché essa non si riduce alla messa domenicale. Per mezzo delle reti sociali, tali attività pastorali, che sono state in qualche modo impedite riguardo al loro pubblico svolgimento, non solo sono proseguite, ma sono riuscite a creare una rete di connessione perfino più ampia e veicolate con una creatività maggiore. La creatività in esubero, siamo certi, che sarà purificata ancora dall'ascolto della parola dello Spirito Santo. La Chiesa non è un'istituzione politica, in quanto alla sua dimensione, per così dire, terrena, si comprende che la Chiesa assuma il profilo di un'istituzione che deve visibilmente strutturarsi e abitare le dinamiche del mondo nel dialogo con le parti civili e politiche. Tuttavia, talvolta accade che il profilo istituzionale e politico prenda il sopravvento su quello spirituale. Monsignor Libanori, vescovo ausiliare di Roma Centro, in una lettera indirizzata al suo settore, ha messo a fuoco una riflessione che, a mio parere, può stimolare argomentazioni interessanti per il dibattito teologico e pastorale di questo momento. Scrive: «In un tempo di emergenza come quello presente, la fede e la devozione devono trovare vie nuove. Le chiese sono importanti, ma alla fine sono soltanto degli strumenti che speriamo di poter presto rivedere animate dalla comunità in festa. La chiesa vera, quella fatta di uomini, ringraziando Dio, può vivere anche senza chiese, come è accaduto per i primi secoli e come ancora accade in molte parti del mondo». Poi il vescovo afferma: «Qui è necessario porci onestamente e con molto rispetto una questione di non poca importanza per noi pastori. Se cioè la protesta, anche vibrata, contro la chiusura delle chiese sia animata dalla fede o non piuttosto da una religiosità da purificare. Attenzione a non lasciarsi catturare dal falso zelo. Nella richiesta troppo insistente dell'Eucaristia, non di rado, c'è una fede sincera, ma non matura. Intanto occorre ricordare a tutti che il Signore è realmente presente con il suo Spirito tra coloro che sono riuniti nel suo nome, è presente nella parola e continua realmente a nutrire chi la legge e la medita. Il Signore vivo si fa prossimo nel povero e nei bisognosi. Il Signore è nel desiderio stesso dei sacramenti, ma soprattutto la sua dimora in colui che osserva i suoi comandamenti e condivide i suoi sentimenti, senza i quali neppure la comunione frequente può portare frutti di vita eterna. Vogliamo ricominciare la vita nel mondo e nella Chiesa, nella fraternità e in questa ecclesiologia, non divisi uno contro l'altro, ma insieme, pur nelle diverse sensibilità ed operosità. Per poterci intendere bisognerà trovare un linguaggio comune, anzi un nuovo linguaggio che consenta di comunicare nella verità e dire senza infingimenti quello che si vive veramente e tornare a capirsi come persone che condividono la stessa storia. La Chiesa questo linguaggio lo conosce bene perché le è stato insegnato dallo Spirito, anzi è lo Spirito stesso infuso nei cuori. La carità, che è paziente e benigna, non è invidiosa e non si vanta, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Occorre dunque metterci ancora una volta in ascolto della parola contenuta nelle sante scritture e accettare di esserne illuminati. Preghiamo allora, e chiudo con la seconda di Colletta. O Padre, che ti riveli in Cristo, Maestro e Redentore, fa che, aderendo a lui pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a te, siamo edificati anche noi in sacerdozio regale, popolo santo e tempio della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.